e cosa le ha dette Gesù, sono le cose di Dio, le ha dette a noi, e può tenere vive e le può far approfondire solo lo Spirito di Dio. Chi conosce lo spirito dell'uomo se non l'uomo che è in lui? Chi conosce lo spirito di Dio se non Dio stesso come spirito che interpreta il rapporto del padre e del figlio nell'amore perfettamente? Ma queste cose che lui ha detto a noi cambiano la nostra vita inserendola nella stessa vita divina, collocandola dentro lo stesso rapporto che il figlio ha con il padre e il padre con il figlio nello spirito. Come questa beata vive in qualche misura, o in quale misura vive queste cose che Gesù dice, annuncia in rapporto al Padre, riguardano il Padre, e come passano e si esprimono nella vita di questa beata, in questa parte che abbiamo davanti della sua elevazione. Si rivolge direttamente a Gesù, colui che dice le cose del Padre, colui che rivela com'è il Padre, colui che nello Spirito, grazie alla sequela, conduce al Padre. Ed lo chiama come mio, come amato. Un amore il suo che si qualifica e si caratterizza nella crocifissione. Amato mio Gesù, crocifisso per amore. E come si pone con lui? Che tipo di relazione coltiva? Vorrei essere una sposa del tuo cuore. Un rapporto totale, quindi, sponsale, totale. Vorrei coprirti, amarti, fino a morirne. L'amore ti porta fuori di te. L'amore è una logica nuova. E oltre ogni misura. È tenerissimo quello che dice. Ed è totale. Questo vorrei amarti fino a morirne. Che vuol dire vorrei esistere solo per te, con te. Ma proprio su questo che desidera, che vuole, con tutte le sue forze, sente la sua incapacità. La sua impotenza, che è di più di una incapacità, quasi una capacità si può imparare, si può addestrare. L'impotenza è, o si trova come superarla, o come tale non porta da nessuna parte. Questa sua impotenza non è qualcosa per sé. da superare per sé. È impotenza di amare come degnamente lo sposo è giusto che venga amato, questo sposo. Ora a chi si rivolge? È come dire, mamma, voglio fare una cosa per te, ma io non sono capace, fammela fare tu. È un cerchio da cui non si esce. Lo può fare rivolgendosi ancora a lui. Sento la mia impotenza e quindi mi rassegno, oppure mi dispiace, ma non posso fare di più. E no, chiede a lui di essere rivestita di lui. È un verbo paolino questo. È un verbo battesimale. Ma non solo. Rivestirmi di te, identificare tutti i movimenti della mia anima a quelli della tua, dell'anima tua. Identificare, conformare la stessa identità, la stessa forma. E si può dire anche vorrei amarti come ti ama Dio. Vorrei amarti come tu mi ami, essere capace anch'io, ma non posso per farlo che prendere dal tuo stesso amore. È una circolarità che però non chiude, ma apre a quello che è il rapporto fondamentale, il rapporto con Dio fatto così. Identificare tutti i movimenti della mia anima a quelli dell'anima tua vuol dire che non è possibile, non ha senso, non l'avrebbe se accadesse un moto del cuore, un atteggiamento interiore diverso, che non è somigliante agli atteggiamenti di Gesù. Anche questo è paolino. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. È preghiera che scaturisce dalla consuetudine, dalla familiarità con i testi biblici. E poi quasi come un'esperienza da cui anche volendo non potrebbe fuggire, quando anche ne fosse tentata, sommergermi, invadermi, da parte di Gesù. E addirittura sostituirti tu, o amato mio Gesù crocifisso per amore, sostituirti a me. E vuol dire anche in me, facendo tutto quello che vuoi tu, che vorrei anch'io, ma non sono capace di farlo. Non solo di farlo, non sono capace di farlo senza di te, ma sei tu stesso che lo devi fare in me. Non solo insieme. Non solo dammi una mano, aiutami. Sommergermi, invadermi. E tu sostituirti a me, affinché la mia vita non sia che una emanazione della tua vita. Elisabetta arriverà a concepire questo tipo di contatto con Gesù come un prolungamento in lei della sua incarnazione. Grazie a una umanità che corrisponde a come è Gesù, come si muove, come ama. E anche il passaggio di prima, vorrei amarti fino a morirne, è ancora di tipo paolino, cioè morire a me stessa e vivere in te, fatta vivere da te, più ancora che vivere in te. Fatta vivere, resa vivente da te. È un'azione potente che lei chiede di fare a Gesù. Vieni in me come, e mette lì una dopo l'altra tre caratteristiche di Gesù, ma perché lui lo sia in lei stessa, in se stessa. Vieni in me come adoratore, come riparatore, come salvatore. La questione di fondo è che lei vuole essere a tal punto come lui, una sola cosa con lui, che si consegna tutta a questo crocifisso per amore, perché non viva d'altro, perché non ne sia diversa. Anzi, gli atti di Gesù, che sono poi la sua missione, che sono poi il perché dell'essere stato mandato dal Padre, adoratore del Padre, riparatore dei nostri peccati, salvatore della nostra umanità. Continui a farlo, continui ad esserlo, ma in lei. Ma perché da lei poi si irradia qualcosa della stessa incarnazione di Gesù. Contribuisca a farla arrivare dove lui vuole. Non sono movimenti contorti, sono molto limpidi e sono molto conseguenti, sono molto logici. Se tu vivi in me, non possiamo fare due cose diverse. Io mi configuro a te, ma se tu ti sostituisci a me fino ad assumere quello che sono nella tua stessa forma. Quasi connaturato in me. Chiamalo tra virgolette, ecco, per non confondere, ma la persona prende dal di dentro la stessa forma dell'adoratore del Padre, del Redentore, del Salvatore, del Riparatore, del Salvatore. La sua umanità di Elisabetta è vista da lei come un'umanità destinata ad attualizzare qui e ora non una presenza generica di Gesù, in qualche modo che non si capisce, ma diciamo che c'è. No. Lei si sostituisce a lui, occupa tutto lo spazio del suo io per configurarlo e darle la stessa forma. Anche fino a dire che Gesù non adora da solo, ma adora con, adora in. Gesù non ripara da solo, ma ripara con, ripara in. Addirittura non salva da solo, Nessuno può essere salvatore al suo posto. Ma se quest'opera di salvezza la fa dentro di te, la attualizza dentro di te, e tu ne resti solo destinataria, ne diventi partecipe proprio per questo tipo di amore qui descritto. Dovremmo anche un po' imparare non tanto a memorizzare in sé, ma semmai la memoria come aiuto a tenere vivo nella consapevolezza, ma questa sequenza dei verbi, delle azioni, quindi. In questo passaggio successivo, dove si rivolge al Figlio di Dio come parola del Dio vivente, parola fatta carne, ha alcune espressioni diverse, ma tornano con parole diverse ma atteggiamenti simili a quelle di prima. Qualche volta tornano con le stesse parole, con gli stessi verbi. Non è ripetitiva, riflette la luce di Dio, è capace di descrivere il suo modo di porsi umanamente nella fede, con continuità, con armonia, e qualche volta un po' cambiandosi le parti, tra lei e Gesù, ma non per fare due cose diverse. Il mio Gesù è il mio Dio. Voglio passare la mia vita ad ascoltarti, tu che sei parola del mio Dio. Sei il mio Dio fatto parola, verbum caro factum est. È l'impronta di fondo dentro quest'anima che cresce e non ha alternative, un po' in un modo, un po' in un altro. C'è sempre dentro la consapevolezza dell'unità, della continuità, della fedeltà, della totalità. Voglio passare la mia vita ad ascoltarti. Voglio rendermi docilissima ad ogni tuo insegnamento. Una che dice così, prega così, è certamente già sotto l'azione dello Spirito di Gesù e del Padre. Non è al di fuori. Per imparare tutto da te. Forse nella consapevolezza di un'offerta totale, che cosa potrebbe dire? Cosa ti offro? L'offerta è già totale, è già dentro, è già tutto compreso. Torno anche all'esperienza dell'impotenza, ma che non allontana in nessuna situazione. In nessun passaggio, non allontana da quanto ho dichiarato prima, ma quasi questo si radica ancora di più. Poi, nelle notti dello spirito, nel vuoto, nell'impotenza, voglio fissarti sempre e restare sotto il tuo grande splendore. O mio astro adorato, affascinami, perché io non possa più sottrarmi alla tua irradiazione. E come continuamente esposta, spalancata quest'anima all'opera di colui che vuole mettere in lei un'impronta inconfondibile. Prima ha chiesto che fosse in lei come adoratore, riparatore, salvatore. E qui riveste lui della sua adorazione, come colui che ha una luminosità, uno splendore, una bellezza che attira, prende. O mio astro adorato, affascinami, perché non possa più sottrarmi. Alla tua irradiazione. Cosa c'è da fare in tutto questo? Cosa c'è da fare oltre tutto questo? Se voi rileggeste alcune pagine, voi, alcune pagine della sua biografia, o anche alcuni passaggi che sono in questo libro, Dall'aurora ti cerco, ci sono i tratti della sua umanità, da che cosa è presa, che cosa l'affascina, che cosa le sembra bello, che cosa porta dentro mentre sta in altre situazioni, mentre gioisce di quello che le persone che la ospitano danno, offrono, mentre avverte quello che sta facendo, la diversità tra quello che sta facendo e quello che porta nel cuore e che deve realizzare perché viene da lui, dal Signore. E ci sono anche un po' le sue reazioni, o le tentazioni delle sue reazioni. Sono passaggi molto piccoli, molto... Però si vede come porta un'impronta indomabile. Il suo carattere non è immediatamente docile. E non è indifferente a quello che accade. E uno, se rilegge questo, adesso non lo facciamo, ma se rilegge questi passaggi, queste che sono dentro un po' anche nelle lettere qualche volta, quando, nel racconto che lei stessa condivide con altri della sua vita dentro le situazioni degli altri, dice, ma come è stato possibile? Appunto, non solo nell'insieme questa realtà, questa esperienza, come dicevo questa mattina, ma è come in così poco tempo è proprio bruciata di amore questa. Come è stato possibile? Ma quanto ci è voluto? Ma non è un passaggio da alcune tensioni, poi dopo una si calma, meno male, fino alla prossima volta possiamo respirare. No, non siamo su questo piano. Siamo su un piano di un impasto interiore nuovo, di un rinnovamento profondo dove tutto passa nelle mani di un altro. Questa irradiazione del mistero di Gesù e del suo amore, lei vuole che la prenda, la circondi, si irradi continuamente, non vuole sottrarsi a questo. E certo, ma quanto lo aveva nel cuore già, anche da molto molto più giovane, è morto che era ancora giovane, è molto molto più giovane ancora, E lei stessa attesta che aveva nel cuore qualcosa che ancora non era, di fatto, all'esterno, ma dentro c'era, alle sue feste, le espressioni anche così di vita, di amicizia con persone della sua, del suo coetaneo o comunque in case di altre famiglie. Fa percepire che io sono qui, è bello stare qui, ma non posso non andare là, ecco, non solo come luogo fisico, ma deve realizzarsi questa mia appartenenza al Signore in tutte le conseguenze, in tutte le applicazioni. Anche questo è non solo interessante, è affascinante. Si vede come quei momenti che abbiamo ricordato ieri, sono cresciuti dentro, ma mentre lei ancora minorenne non poteva decidere di fare quello che avrebbe voluto, no? E quindi stava in un posto a fare determinate cose che non erano di per sé male, anzi che l'attiravano anche moltissimo, ma il suo cuore già voleva altro, anzi, fin troppo aspettando. È un dinamismo molto veloce, eppure profondo, perché le cose veloci a volte non sono profonde. Dopo uno torna sui suoi passi, oppure capisce che deve fare ulteriori passaggi per poter consolidare quello che ha promesso, quello che ha scelto, eccetera. No, qui è diverso. Almeno a me sembra, ecco. Ma sarà solo una grazia particolare del Signore? O sarà anche grazia anche questa, ma il frutto di una impronta educativa che scende in profondità così. E anche alla mamma che fa fatica ad accettare la sua decisione, almeno fino a un certo punto, dice: ma me l'hai insegnato tu questo che ho nel cuore, pratica. Poi nel suo cuore sarà sviluppato, evoluto, maturato, approfondito, non so, ma dice: tu mi hai messo nel cuore questo. Mi pare, se ricordo bene. Cioè, non è un'estranea che finisce in solitudine e poi marcisce in un convento in poco tempo. Marcisce non è la parola esagerata, perché nel corpo la sofferenza, la croce l'hanno segnata fortemente, quindi no, questa è piena di vita. Vibra con tutto ciò che è bello, quindi che io non posso più sottrarmi alla tua irradiazione. Chissà che tipo di percezione sperimentava. Parliamo sempre però attraverso la fede. Nulla di queste espressioni si spiega al di fuori della logica della fede, quindi della presa sull'essere attraverso la fede, grazie alla fede. Sull'essere di Dio configurato così e sull'essere mio configurato così, con dentro tutto questo. E qui viene proprio nell'invocazione allo Spirito Santo, che riconosce come un fuoco consumatore, perché è spirito d'amore. L'amore consuma, o fa suo, nella dinamica del dono, e quindi fa interagire qualcosa che dopo non è più mio, ma io sono tuo tanto quanto tu mi hai preso, e su questa circolazione infinita, no? O altrimenti è un amore che si raffredda, che è corto di misura, che è frammentario. E anche qui usa, rivolgendosi allo spirito d'amore, con questa caratteristica di fuoco consumatore, il verbo che è il verbo della preghiera della Chiesa, discende Santo Spirito. Scendi sopra di me. Per fare che cosa? Per immaginare una carrellata di doni che si esprimono in tanti modi, a volte molto goffi, ma comunque. No, per fare una cosa sola. Perché avviene dentro la Trinità e avviene grazie alla Trinità che inabita. Si faccia nell'anima quasi una incarnazione del Verbo. Certo, l'incarnazione del Verbo come tale è un mistero unico. Ma disegna la parabola dell'esistenza, il senso pieno dell'esistenza per ciascuno. Nell'anima quasi un'incarnazione del Verbo. Come Lui, come il Verbo incarnato, crocifisso per amore, morto e risorto, ma non così da lontano. Non così per qualche somiglianza tratteggiata, per qualche tentativo più o meno riuscito in profondità, ma proprio come continuasse in questa carne, in questa umanità, che è la carne e l'umanità di Elisabetta, lo stesso mistero dell'incarnazione. Quindi è un connubio di questo tipo. Sono ancora due passaggi, li faccio breve, ma dovrebbero dispiegarsi senza misura. E tu, o Padre, chinati verso la tua povera piccola creatura. Vedete anche le modalità diverse di rapporto con il Figlio, il Verbo incarnato, appunto Gesù, il fuoco consumatore, lo Spirito, il Padre. Coprila della tua ombra. E non dice guardami, guarda in essa la tua creatura, che sono io, soltanto il Figlio amato nel quale hai posto le tue compiacenze. Le pagine evangeliche in cui si rivela questo, le pagine neotestamentarie in cui la fede all'origine della Chiesa assume questa compiacenza come chiave interpretativa del rapporto padre-figlio e nel figlio anche del padre con ciascuno di noi. Ed ecco che lei è lì così. Come nella rivelazione biblica, come nella fede della Chiesa. Non guardare in esse, no, tua piccola creatura, non guardare in me, quindi, che il Figlio amato. È dentro, a trasformarti in Lui. Molto tenera anche questa, molto tenero quanto richiede pregando e adorando al Padre. Chinati, povera piccola creatura, coprila della tua ombra. E vedi il Figlio, guarda il Figlio amato. C'è un processo che dal Padre va verso Gesù, che Gesù svela in rapporto al Padre e che colloca questa creatura, dovrebbe essere poi reso possibile ad ogni creatura, nello stesso modo con cui il Padre va verso il Figlio e il Figlio si rivolge al Padre. Del resto è il Vangelo di Matteo, oppure il Vangelo di Giovanni, parte di Matteo come un prologo di Matteo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra. Ecco. Sembra che su questa piccola, povera creatura sia accaduto qualcosa che ha messo un'impronta inconfondibile riguardo a come è Dio e a come agisce Dio. E lei non trattiene nulla di sé. E sa che il padre, guardando il figlio che vive in lei, si compiace anche in lei, si compiace di come il figlio la fa essere agli occhi del padre. Ed è questo sempre azione dello spirito, fuoco consumatore. E allora ecco l'abbraccio conclusivo. O miei tre, mio tutto. Beatitudine mia, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo. Perché questa solitudine infinita? C'è su un cancello di una villa che non ho mai visto, però ho visto più volte il cancello. Passando dopo una curva, ti accorgi che c'è. È nella zona pastorale. E non so cosa c'è dentro, ma sul cancello sta scritto su O sola beatitudo o beata solitudo, in latino. Non so chi l'ha voluto scrivere, chi sia e perché. Mi lascia un po' non del tutto soddisfatto di vedere all'ingresso in un giardino, non so che dimensioni abbia. Sembra quasi che dici, insomma, sto bene da solo, passate oltre, no? Ecco, ma non so, poi magari è una persona buonissima, cioè non c'entra adesso il proprietario o chi la abita. Però quel cartello lì sa tanto di sapienza di una filosofia antica che non ha conosciuto il volto di Dio. Conosciuto solo l'essere infinito. E questa necessità di una solitudine beata e di una capacità di stare da soli per godere qualcosa di più, ecco, se no un altro mi disturba. Non so se è corretta questa interpretazione. Ripeto, c'entra solo la mia impressione che però sempre ho, quando capita lì, dico, oh, va bene, accelero. Bisogna stare attenti, bisogna fare al momento giusto perché c'è un'altra strada che va di qui, se acceleri prima non va bene. Scusate questa digressione. Però ogni volta mi capita così, no, ma non è così. Cioè non basta così. Ah. Non è questo quello che ci è messo nel cuore, ma con tutto il rispetto per quella roba lì, ecco. Solitudine infinita, immensità in cui mi perdo. Se è una solitudine infinita, può essere pensato come una tristezza, come qualcosa che è privo di comunicazione, no? Invece è, come dire, l'altra faccia dell'essere dentro completamente, del non cercare altro, addirittura fino a perdersi dentro questo. E allora è una storia, una vicenda di relazioni profonde, sempre più comunicanti e sempre più trasformanti. I miei tre, il mio tutto, beatitudine. Del resto non starebbero insieme con un'altra interpretazione riduttiva queste espressioni. Mio tutto, se c'è tutto, non c'è solitudine. Tutto è rivolto alle tre persone, i miei tre, quindi non c'è solitudine. È questa capacità di star lì, di star dentro. E ancora questa consegna, questo essere presa, usando una parola che è molto forte, concreta, che disegna un'immagine molto efficace. Mi consegno a voi tre, i miei tre, come ad una preda.
Forse ad non c'è. Come una preda.
Come una preda, infatti. Infatti, se no la preda diventa... Esatto, però qui c'è. Il concetto è quello lì. È chiaro? La preda è lei. È lei che viene presa. No, nella linea di alcune espressioni dette prima, sommergermi, invadermi, sostituirti a me, eccetera. È una bella preda però questa qui, perché o miei tre, mio tutto, seppellitevi in me. Sembrerebbe quasi un'espressione, cioè devi fare quello che ti dico io, ma no, ma non è così. Il respiro di tutta questa preghiera è la consegna totale, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze. Piccolo, piccolo, piccina, piccina. Seppellita, seppelliti. In fondo è là dove uno ama fino a morirne, che può seppellirsi nell'altro vivendo dell'altro, vivendo negli altri che sono questi tre. Seppellito vuol dire che ci stai dentro e non esci più, ma proprio così vivi. Proprio così contempli la luce nell'abisso di queste grandezze che sono il mistero di Dio. Trinità che adoro, o amato mio Gesù crocifisso per amore, o verbo eterno parola del mio Dio, o fuoco consumatore e spirito d'amore, e tu, o Padre, o miei tre, mio tutto. Amen. In silenzio, poi un bellissimo canto e poi continua il cammino di questi giorni nel silenzio, nella preghiera. Però se la cavo bene con il Signore, tu ce la fa, ce la fa. L'ha fatta proprio.